Un minuto dopo le 20, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, oggi ufficialmente è iniziata l'era delle deportazioni di migranti in Albania, tanto volute dalla destra di governo. Ma durerà questa operazione o verrà presto bloccata dai giudici? E questa è la domanda che ci poniamo, che si pongono tutti oggi nel giorno in cui la nave Libra della Marina Militare ha preso a bordo il primo gruppo di persone da portare nei centri costruiti a Shenzhen e Zhader. Pensate un po' quante sono queste persone? 16. Appena 16 egiziani e bengalesi per una grande operazione di propaganda politica dai costi altissimi e che presenta tante falle sia sotto l'aspetto dei diritti violati sia sotto l'aspetto strettamente giuridico. La principale è che ve l'abbiamo raccontata nel corso di questa giornata, c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che potrebbe realmente mandare all'aria il tutto e alla fine smontare la retorica meloniana del nessun clandestino metterà mai più piede in terra italiana. E lo vediamo tra poco se effettivamente andrà così o alla fine poi anche questa volta la propaganda meloniana avrà la meglio. E questo è l'orizzonte verso cui proviamo a dirigerci questa sera. Insieme all'aiuto dei nostri ospiti, il primo è già in collegamento con noi, è Antonello Cervo. Buonasera, avvocato, e benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito.
Antonello Cervo, avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Avvocato, allora, dicevamo, questa operazione Albania rischia di essere fermata presto dalla Corte di Giustizia Europea perché nei nuovi centri potranno essere trasferiti soltanto uomini, adulti, provenienti da paesi che l'Italia considera sicuri, come ad esempio Egitto, Bangladesh o Tunisia. Peccato che questi paesi, per i giudici europei, per quella sentenza che citavo, non siano affatto sicuri. Usa la Corte di Giustizia Europea altri parametri per definire un paese sicuro o meno. E abbiamo saputo proprio poco fa che, insomma, questo primo gruppo di persone che verranno trasferite in Albania, 16 migranti, arrivano proprio da Egitto e Bangladesh. La domanda dunque che ci facciamo, che le facciamo, avvocato, è se il loro trattenimento alla fine verrà annullato.
Allora sì, diciamo che la settimana scorsa la Corte di Giustizia di Lussemburgo, quindi la corte, la più importante corte dell'Unione Europea, ha detto sostanzialmente che gli stati membri dell'Unione possono ricorrere a questo strumento dei paesi sicuri, ma che il criterio con cui individuano questi paesi sicuri debba essere sostanzialmente più rigoroso e rigido di quello che dei criteri che sono stati utilizzati dal governo italiano. Questo cosa vuol dire? Che per tutti quei paesi che l'Italia considera di origine, di provenienza sicuri, queste persone saranno sottoposte, se chiederanno asilo politico nei centri in Albania, a una procedura accelerata di valutazione della domanda di protezione internazionale, tra l'altro in uno stato di trattenimento, di detenzione. E siccome i presupposti di questo trattenimento e i presupposti di questa procedura accelerata sono appunto la definizione dei paesi in questione, Egitto e Bangladesh, come paesi sicuri, sulla base dei diversi criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo dell'Unione Europea, il rischio è che i giudici di Roma faranno le valutazioni sulle convalide da Roma e non in Albania, sì, potrebbero disapplicare il decreto che qualifica questi paesi come sicuri e dunque sostenere, stabilire che non ci sono i presupposti per il trattenimento. E questo vuol dire che queste persone dovranno essere riprese, riportate sulla nave e ricondotte in Italia per una procedura ordinaria di valutazione.
Tra poco arriviamo anche a quell'aspetto, l'aspetto anche dei rimpatri e del fatto che molte di queste persone poi dall'Albania dovranno tornare in Italia. Però restiamo sulla definizione di paese sicuro. Che cosa dice questa sentenza della Corte europea? Un paese per essere sicuro che cosa deve garantire?
In realtà i paesi sicuri dovrebbero garantire uno standard minimo di tutela effettiva dei diritti fondamentali pari a quello garantito sempre nello standard minimo da parte dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, mentre in realtà l'Italia qualifica come paesi sicuri quei paesi da cui provengono la maggior parte dei richiedenti asilo e con questo stratagemma sostanzialmente vorrebbe mettere tutti in trattenimento in Albania e applicare questa procedura accelerata che determina meno garanzie della valutazione della domanda di protezione internazionale rispetto alla procedura normale.
Per capirci, Egitto e Bangladesh, secondo questa sentenza, questa Corte europea, sono paesi considerati sicuri?
In Bangladesh in questo momento c'è una situazione al limite della guerra civile, come è noto a chi legge semplicemente i quotidiani anche online. L'Egitto è una dittatura, se l'Egitto è un paese sicuro per le persone che ci abitano lì, per i cittadini egiziani che ci abitano lì, beh, insomma, qualche domanda dovremmo pur farcela dopo il caso Regeni.
Sì, che lo vadano a dire ai dissidenti politici, diciamo così. Ma dunque, avvocato,
Appunto.
in questi centri in Albania, costruiti in Albania, quali persone verranno detenute, trattenute, se insomma, la lista di paesi sicuri è comunque discrezionale, opinabile? Immaginiamo
Allora,
quali tipo di migranti potrebbero, essere trasferiti lì, che arrivano, che
ma
fanno la
in linea
rotta
di
del
massima,
Mediterraneo.
tutti quelli che vengono intercettati in acque internazionali da navi del governo italiano possono essere portati in Albania ai fini di una valutazione della protezione internazionale o anche semplicemente per essere espulsi se non fanno domanda d'asilo. Aggiungo che non necessariamente devono essere uomini adulti, ma nel protocollo Italia-Albania. Mentre il governo dice che i soggetti vulnerabili non saranno deportati in Albania, nel protocollo tra Italia e Albania è stabilito che nell'ipotesi in cui un essere umano nasca all'interno dei centri albanesi sarà cura dello Stato italiano riportarlo poi, l'essere umano nato e evidentemente la madre, Italia per garantire ovviamente tutte le tutele dovute al suo stato di vulnerabilità. Evidentemente, se c'è è previsto che qualcuno può nascere nei centri albanesi, vuol dire che sappiamo tutti come nascono i bambini. Sicuramente delle donne incinte saranno trattenute in quei centri. Donne incinte che sono vulnerabili per definizione. Se poi ci domandiamo anche da dove provengono, molto probabilmente dalle Libie o dalle carceri libiche, e se ci domandiamo anche per quale motivo sono incinte, visto che molto probabilmente non saranno accompagnate, diciamo così, da un compagno di riferimento, beh, qualche domanda ulteriore sulla vulnerabilità di queste donne bisognerà pur farsi.
In sostanza, potenzialmente qualsiasi persona che venisse trattenuta lì potrebbe presentare ricorso e vincerlo.
Diciamo che astrattamente anche i minori stranieri non accompagnati potrebbero essere portati in Albania, visto che la legge di attuazione del protocollo non stabilisce l'applicazione, o perlomeno non lo prevede esplicitamente, l'applicazione della legge a tutela dei minori stranieri non accompagnati nei centri. Motivo per cui è chiaro che ad oggi. Quali saranno gli esiti di queste prime procedure di convalida del trattenimento? Chiaramente alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, alla luce dei precedenti che ci sono già stati in Italia con riferimento a queste procedure fatte in Italia sul territorio italiano, è chiaro che non è detto che
Sì, certo.
vengano tutti internati.
Insomma, l'impianto dal punto di vista giuridico è fortemente a rischio, le falle sono tante, tra cui anche, insomma, questo aspetto grottesco che abbiamo visto, oggi, solo 16 migranti a bordo della nave in questo momento, ma è possibile, avvocato, immaginare che questa nave faccia avanti e indietro per una manciata di persone ogni volta? E poi in che tempi tutto si realizza?
Guardi che anche i tempi sono importanti perché se queste persone dovessero venire considerate in uno stato di trattenimento già sulla nave, beh, in questo caso i tempi per la convalida sarebbero ancora più stretti. Ma in ogni caso, nell'ipotesi in cui questi trattenimenti in Albania non dovessero essere convalidati, questo vuol dire che già venerdì pomeriggio alcune di queste 16 persone dovrebbero essere nuovamente rimbarcate sulla nave che le ha portate in Albania per andare in Italia. E questo ha evidentemente un costo, i trasferimenti, il costo dei trasferimenti e dei migranti e del personale di polizia è sicuramente enorme, irragionevole e non giustificato. evidentemente giustificato dalla propaganda
Qua
del governo.
quasi 1 miliardo, dicono le opposizioni, costa tutta questa operazione. C'è poi, avvocato, il grande tema dei diritti violati. Ma quanto mai potranno essere rispettati i diritti dei migranti in un CPR in Albania, considerando il fatto che abbiamo, lo vediamo, quello che è il modello fallimentare dei CPR qui in Italia?
Sì, in effetti in Italia già alcuni CPR se ne è chiesta la chiusura e sono stati chiusi perché non garantiscono standard di tutela minimi, pensiamo al diritto alla salute delle persone che ci sono recluse. È chiaro che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, questo vuol dire che in qualche modo la scelta dell'Albania è anche una scelta per sottrarre all'occhio, all'attenzione dell'opinione pubblica e della società civile quelle che sono poi le effettive condizioni di trattenimento. Non è che una volta che si è convalidato un trattenimento va tutto bene, bisogna andare a vedere se all'interno di quei centri vengono garantiti gli standard minimi di tutela previsti dalle convenzioni internazionali. Sulla base del capitolato d'appalto che è pubblico, a noi risulta ad esempio che le garanzie delle prestazioni sanitarie non risultano conformi non solo agli standard internazionali, ma neppure agli standard banalmente italiani, ordinari che dovrebbero esserci.
E quante volte abbiamo raccontato in tutti questi anni gli atti di autolesionismo, i suicidi dentro i CPR, anche l'abuso di psicofarmaci, soprattutto nell'ultimo periodo. Questa è stata un'inchiesta che esposa molto, è
Certo.
stata raccontata. Avvocato, arriviamo a quel tema lì, il tema del poi che fine fanno queste persone che finiscono in Albania? Mettiamo il caso che debbano essere rimpatriate. Anche questa è un'operazione, quella dei rimpatri, che funziona po poco anche in Italia perché mancano gli accordi bilaterali con i paesi di provenienza. Anche qui figurarsi in Albania, che queste persone vengano effettivamente rimpatriate. Torneranno in Italia molti di loro.
E innanzitutto il motivo per cui si sono fatti i centri in Albania è proprio quello di impedire a voi, come a tutta l'opinione pubblica, ai giornalisti in particolar modo, di raccontare le storie di abusi e di violazioni dei diritti che si verificheranno in quei posti. Questo è il primo punto. Secondo punto, è chiaro che in mancanza di accordi bilaterali anche i rimpatri rischieranno di essere molto più difficili perché sono già difficili da eseguire in Italia, figuriamoci in Albania. E terzo, se i presupposti di questi trattenimenti, come sembra, non sono così solidi alla luce della giurisprudenza italiana e della giurisprudenza di Lussemburgo, il rischio è che queste persone facciano un po' come le palline da ping pong che vengono portate dall'Albania in Italia o dall'Italia all'Albania. E questo anche ovviamente a noi sta a cuore la garanzia dei diritti fondamentali delle persone, quale sia la loro cittadinanza, quale sia la loro nazionalità, ma anche, diciamo così, chi non è d'accordo con questa visione delle cose, magari qualche leghista convinto, qualche sostenitore del governo Meloni si dovrebbe un po' fare delle domande sul modo in cui vengono utilizzati i soldi pubblici in un momento storico in cui il governo dice che dobbiamo fare tutti quanti un po' di sacrifici perché, diciamo così, i soldi non ce ne sono tanti. Beh, se dobbiamo incominciare a tagliare, incominciamo a tagliare da opere e da operazioni politiche inutili che creano soltanto ulteriore spesa pubblica e che tutto sommato non saranno neppure molto efficaci in termini di propaganda, perché la maggior parte di queste persone, molto probabilmente, alla luce della giurisprudenza attuale, dovranno ritornare in Italia e fare qui le procedure ordinarie di richiesta di asilo.
Avvocato, ci ha chiarito molto bene le idee, grazie mille.
Grazie a voi,
Era
buona serata.
a lei l'avvocato Antonello Cervo, avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Ma come sono fatti allora questi due centri per migranti in Albania? Come è vista poi tutta questa grande operazione, campagna italiana lì dall'altra parte dell'Adriatico? Ce lo ha raccontato Davide Carlucci, che è inviato di Repubblica a Shengjin, uno dei luoghi appunto dove è sorto, è stato costruito questo centro per migranti italiano. Sentite cosa ci ha raccontato.
Dal punto di vista del diritto è un enclave di territorio italiano all'interno dell'Albania, però è anche comunque una definizione un po' impropria, nel senso che comunque stiamo dentro l'Albania e a tutti gli effetti, solo all'interno di questa struttura vige la giurisdizione italiana. Però è chiaro che insomma non c'è una vera e propria cessione di sovranità, è un po' come le basi NATO americane che sono in Italia, sì, cioè per fare un esempio pratico, le navi con i migranti attraccheranno alle banchine dello Stato albanese, poi da lì faranno, sì, saranno trasportate all'interno del centro di primissima accoglienza che sta proprio a pochi metri, però poi da lì dovranno essere trasferiti all'altro centro attraverso le strade albanesi, e saranno poi la polizia albanese che farà, diciamo, gestirà la viabilità. Poi all'interno dei centri ci sono, ovviamente, lavorano molti albanesi. Insomma, c'è questa situazione non chiarissima. Di fatto c'è un'esternalizzazione della gestione dei flussi migratori.
Le bandiere tricolori sventolano però un po' dappertutto, la presenza italiana è molto forte, anche e soprattutto perché ci sono i nostri poliziotti. Come funziona?
La presenza della polizia e dei carabinieri è molto visibile. C'è un albergo, c'è un hotel dove gli ospiti sono in buona parte agenti della Polizia di Stato. E, insomma, voglio dire, l'Italia è molto presente, poi è presente anche per altri motivi, perché comunque l'Albania guarda molto all'Italia da un bel po', insomma, e magari, ecco, fa storcere il naso anche a qualcuno qui sul posto che dice: vabbè, ma noi, cioè, ecco, c'è addirittura chi parla di neocolonialismo. La sensazione è che, diciamo, in qualche modo l'Albania possa diventare una specie di piccolo protettorato, ecco, diciamo così.
Si guarda soprattutto molto a Giorgia Meloni, gli stessi albanesi la dipingono, insomma, in una maniera anche abbastanza caratteristica. Tu sei stato anche in una trattoria dedicata a Meloni lì vicino.
Sì, c'è una trattoria dedicata a Giorgia Meloni, dove praticamente è un trionfo dell'immagine della nostra premier. Insomma, fa pensare, insomma, come se noi avessimo un ristorante con tutto dedicato, ma anche a Biden, per esempio, o a qualche altro capo di Stato straniero. È un'idea di un imprenditore molto amico del Presidente del Consiglio albanese, cioè di Edi Rama, che ha voluto omaggiare Giorgia Meloni in questo modo. Ecco, però, ma è probabilmente anche legato al fatto che questa operazione viene vista con simpatia. Non dimentichiamo, cioè, anche se ci sono dei timori da parte di alcuni albanesi sull'impatto che potrà avere questi flussi sull'economia, sulla società locale, però non dimentichiamo che tutta questa operazione alla fine è finalizzata a cosa? A cercare di far entrare l'Albania all'interno dell'Unione Europea. Quindi, in qualche modo, Giorgia Meloni viene vista come colei che può aiutare l'Albania ad avere quella promozione sociale internazionale alla quale l'Albania aspira da anni.
La struttura che hanno costruito, che impressione ti ha fatto? È questo centro per migranti, che in sostanza poi, insomma, molti dicono che sia un carcere, è così?
Beh, di fatto c'è una parte che è un carcere vero e proprio, pensato come tale e gestito dalla Polizia Penitenziaria Italiana, con un numero limitato di posti, una ventina di posti, e questo è destinato a chi commette reati, no? All'interno del centro. Poi c'è la struttura del centro di rimpatrio, dove stanno i migranti invece ai quali viene respinta, negato, diciamo, la protezione internazionale, Ecco, e quelli e quella è molto, insomma, un po' simile a quella del è una struttura, diciamo, di viene considerata di detenzione amministrativa, però di fatto è una struttura detentiva. Ci troviamo di fronte a una novità della prima struttura di una struttura di questo tipo all'estero.
E questo è il racconto di Davide Carlucci, giornalista inviato di Repubblica proprio lì a Shenzhen. Do il benvenuto e buonasera adesso a Giorgia Serughetti, docente di filosofia politica all'Università di Milano Bicocca. Benvenuta Serughetti.
Buonasera, grazie.
Allora, Serughetti, quasi 1 miliardo di euro per una manciata di persone. Oggi erano 16 a bordo di questa nave in direzione Albania. Lei che ne pensa?
Ma al di là di quelle tante considerazioni che si potrebbero fare sui diritti fondamentali, le violazioni che sono in atto, che possono essere rilevate, mi pare appunto che ci sia una efficienza e un'efficacia bassissima di queste soluzioni. Sono quelle che chiamano soluzioni innovative al problema delle immigrazioni irregolari, che in verità con ogni evidenza sono delle mosse di tipo propagandistico e con un forte impatto soprattutto simbolico, no? Non importa poi in fondo, mi pare, al governo se questa spesa è ben poco efficiente, no? Anche dal punto di vista degli obiettivi che vuole raggiungere, perché è uno strumento di propaganda. Cioè, quello che interessa è costruire un'altra discarica sociale in cui occultare i problemi, no? Abbandonarli alla degenerazione spontanea, appunto, anche assicurandosi, e questo immagino che sarà il caso, che non ci siano testimoni, insomma, anche del trattamento che viene riservato alle persone all'interno, e come discarica sociale funziona appunto per rassicurare, diciamo, i cittadini per bene che i problemi saranno tenuti alla distanza. In questo caso mettere appunto un braccio di mare tra i problemi e appunto gli italiani da difendere sembra, insomma, come tipo di mossa propagandistica, insomma, all'alto impatto, effettivamente forse, ecco, efficace almeno almeno a quel livello.
Sì, uno strumento di propaganda, un'operazione simbolica, e soprattutto poi abbiamo capito anche che potrebbe essere ostacolata, fermata dai giudici, ma anche questo poi funzionerà, servirà alla propaganda della destra per alimentare ancora una volta quella retorica dei giudici di sinistra, tra virgolette, che mettono i bastoni tra le ruote.
Esatto, cioè il meccanismo il sovranismo funziona proprio così, no? Sia nel enfatizzare diciamo, l'ideologia della sovranità nazionale, quindi la difesa dei confini, spesso in combinazione con questa enfasi sulla sovranità popolare contro ogni potere di controllo, no? Anche ovviamente con l'architettura di poteri provvisti dalla Costituzione, quindi come già sta avvenendo, insomma, è avvenuto molte volte, soprattutto sul tema della migrazione, poi lo scontro tra politica e giudici è servito in verità ad alimentare appunto la propaganda delle toghe al servizio di altri poteri o di altre parti, insomma, politiche, che in qualche modo, in questo modo, cercano di comprimere insomma, il legittimo potere che è stato consegnato nelle mani dei governanti dal popolo, no? Quindi sì, è una retorica fortissima anche questo. Poi appunto il processo Open Arms in corso parallelamente è un altro serbatoio, no? Di rabbia populista, in questo senso, certo. Di tendono, cioè, appunto, l'accusa di voler criminalizzare la difesa della patria, no? Sono tutte poi occasioni per alimentare, insomma, la stessa retorica, insomma, che è quella, sì, che chiamiamo sovranista, populista, insomma, che fa dei confini solidi, dei confini impermeabili, dei confini impenetrabili un pilastro ideologico fortissimo, cioè uno dei pilastri su cui proprio si regge la cultura politica a cui fa riferimento questa destra.
Sì, la retorica della difesa dei confini, ma a che serve questa retorica? A coprire qualche altra questione un po' più spinosa, forse proprio in questo momento?
Questo sempre, direi, è sempre un ottimo diversivo, insomma, però ha anche proprio i suoi dividendi, cioè continua in qualche modo mi sembra che continui anche a pagare in sé, cioè continua a esserci un vantaggio politico in un tempo di grande incertezza nel far mostra di occuparsi con vigore muscolare, insomma, con grande decisione di un problema che provoca appunto allarme sociale, pur se questo allarme sociale a sua volta l'effetto di una retorica di regime, di governo, insomma, che trasforma l'immigrazione in allarme, in problema, in fonte di paura, insomma, continua ad essere un tema che, nonostante ci siano molti altri temi che evidentemente agitano l'opinione pubblica, appunto, no? Le sentivo oggi uno sondaggio, insomma, sulle preoccupazioni degli
Il
italiani.
Vogliamanti, proprio di questo volevo parlare, sì, Serughetti, perché insomma, lei dice forse paga ancora questa retorica, ma in realtà leggendo quel sondaggio, insomma, l'immigrazione è al sesto posto in quella classifica dei problemi da affrontare secondo i cittadini da parte di questo governo. Prima è la sanità, secondo è il caro vita, il costo della vita. L'immigrazione arriva solo sesta. Non si è un po' spenta quella questione?
Sì, poi spenta, ma sempre ravvivabile, no? E quindi resta comunque un grande appunto serbatoio di possibile consenso. Però il fatto che scenda nella classifica delle preoccupazioni, da una parte ovviamente ci dice che c'è un'enfasi eccessiva da parte del potere, del governo, in Italia, ma non solo, no? Perché è stato anche un punto, per esempio, del discorso di Orbán l'altro giorno, al Parlamento europeo, no? Resta comunque un tema per questa destra, molto, molto importante, ma soprattutto credo che venga cavalcato anche per la facilità, per certi versi, no? Cioè la
Sì.
facilità delle presunte risposte, ecco, almeno in termini di risposte prospettate, soluzioni prospettate, che siano credibili o no, che siano effettivamente efficaci o no, però insomma, se si tratta di costruire quattro mura, no, dentro cui rinchiudere le persone, sempre per molti versi più semplice anche in termini di narrazione, no? Insomma, di proposta politica rispetto invece effettivamente a prospettare delle soluzioni strutturali a un tema gigantesco come quello
Sì.
della sanità, per il quale certo non basterebbe 1 miliardo, ecco.
Secondo lei non c'è ancora forse la consapevolezza nell'elettorato che sono questioni che distraggono dai reali problemi, no? In questo momento non si riesce ancora a distinguere e forse anche l'opposizione dovrebbe capire questo aspetto qui nello specifico.
È vero, questo sì. No, io non credo che ci sia, diciamo, la consapevolezza dell'effetto diversivo, anche perché, ripeto, certamente è un diversivo, però è anche un grande alimento di identità politica e questa del nostro tempo comunque è una politica che si gioca moltissimo
Certo.
sull'identità. Spesso poi con queste contraddizioni che emergono appunto dalle rilevazioni sull'opinione pubblica che ci dicono che alla fine le persone stanno più a cuore, e come potrebbe non esserlo, le questioni relative alle tasse, al lavoro, no, ai servizi, e tuttavia poi le elezioni continuano a giocarsi moltissimo sulla proposta identitaria delle forze politiche, in particolare quando si tratta di vedere il consenso che si muove verso destra. È vero che spesso si combina anche con la promessa di soluzioni protettive sul versante economico, però poi il fatto che quelle promesse non vengano mai mantenute sembra non inficiare, almeno per il momento, il consenso verso quella parte politica, perché l'altra, diciamo, elemento dell'offerta, che è quella identitaria, quella legata alla difesa dell'identità italiana, i confini, la famiglia, eccetera, sembra comunque poterla almeno in parte compensare l'assenza di soluzioni reali alle questioni di carattere più socio-economico, materiale, eccetera. Per il momento questo ancora mi pare che funzioni, cioè non intacca il consenso, e effettivamente nella difficoltà che si rileva di questo governo nel poi veramente costruire un'agenda economica che sia all'altezza della crisi, forse dobbiamo aspettarci, cioè sicuramente comprendiamo il senso di insomma, azioni sempre più muscolari sul versante di un tema che è sempre un po' un serbatoio di consenso come quello, e dobbiamo aspettarci che forse si moltiplichino anche in verità le azioni in questa direzione.
Probabilmente così. Giorgia Serughetti, professoressa, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Giorgia Serughetti, docente di filosofia politica all'Università di Milano Bicocca. E noi abbiamo finito bene questo, il quadro dell'operazione Albania nei suoi aspetti giuridici e politici. Staremo dunque a vedere effettivamente che cosa accadrà, se verrà smontata poi dai giudici, dalle loro sentenze, dai ricorsi che arriveranno a cascata. E capiremo più avanti quando arriverà la prima nave, il primo trasferimento mercoledì, che orizzonte avremo dunque di fronte. Noi saremo qui a raccontarvelo come ogni sera dalle 20 alle 20:30. Ci fermiamo qui e ci risentiamo domani, sempre alle 20 con l'orizzonte delle 20. Ciao a tutti da Mattia Guastafierro.